Diego Mormorio, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto davvero qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per condividere un libro, potremmo dire, fresco di stampa, pubblicato dalla casa editrice Avagliano, firmato da Diego Mormorio. Il titolo è Di cose, fatti e animali siciliani. Diego Mormorio, leggiamo nelle risvolte di copertina, nato a Caracas da genitori siciliani, vive a Roma e a Marsala. Quale delle due frequenta in questi giorni?
Adesso sono a Roma. Però la settimana prossima sarò a Marsala.
Di nuovo a Marsala, storico, critico della fotografia e saggista, si occupa dei rapporti tra fotografia e la cultura filosofica e letteraria. Beh, sono argomenti di non poca rilevanza. Oggi come oggi, fermiamoci un istante, anche se meriterebbe una conversazione a sé. Oggi il rapporto tra la fotografia e la cultura filosofica e letteraria com'è?
Beh, insomma, come sempre è stato, cioè è difficile ma fondamentale. Ci sono scrittori che dedicano alla fotografia una grandissima attenzione, perché è chiaro, è un nodo fondamentale della cultura occidentale. E la cultura, noi viviamo nella cultura dell'attimo, che è stata instaurata dalla Grecia antica. Dunque, siamo sempre lì, parlando dell'attimo, parliamo della fotografia e parliamo delle cose del mondo. Ecco, dunque ci sono degli scrittori che comprendono benissimo questo nodo strategico e se ne occupano.
E questo è importante. Ad esempio, ci faccia qualche nome.
Pamucchi, per dire, che giovane, vegeto, premio Nobel per letteratura, turco, dà una grandissima attenzione alla fotografia, Ma io ricordo il mio maestro Leonardo Sciascia.
Di cui è stato anche amico. Oltre
sì,
che
sono
allievo.
Stato anche amico, sono stato allievo, si può dire, nel senso che io ho raccolto dentro di me il suo insegnamento, e poi perché è stato lui a introdurmi nel rapporto letteratura-fotografia. Io dovevo fare un libro che mi era stato suggerito dal mio professore, professore col quale mi sono laureato, che era il professore Mario Verdone, padre di Carlo, che aveva fatto un libro di scritto e che aveva fatto un libro di intellettuale e il cinema, e mi disse: Diego, perché non fai un libro intellettuale e la fotografia? E io ebbi questa tentazione di farlo. Ma un giorno arrivai a Palermo, dentro alla casa di Dice Sellerio, e c'era Leonardo Sciascia. Dice: Diego, che stai facendo? E io ho detto: vorrei fare un libro sugli gli intellettuali e la fotografia. E lui, con la sua aria particolarissima, mi disse: che brutta parola, intellettuale. Ma visto che sei appassionato di lettera, perché non fai gli scrittori e la fotografia? Io gli dissi: professore, io lo chiamavo così e l'ho sempre chiamato professore, se lei mi scrive l'introduzione, io lo faccio. Lui allungò la mano e mi disse: affare fatto. E abbiamo fatto questo libro, Gli scrittori e la fotografia, che andò subito esaurito, e l'abbiamo fatto raccogliendo i testi, lui, la signora Maria, la moglie e io. È un libro che mi ha aperto, diciamo così, un impegno. Io da allora ho sempre seguito questo argomento, e lo seguo pensando a lui.
E in questo libro di cose, fatti, e in questo libro, Diego Mormorio, libro intitolato Di cose, fatti, animali siciliani, quanto c'è di fotografico? Ce lo racconti, perché qui è un altro capitolo molto importante dei vari quadri narrativi.
Beh, guardi, la fotografia compare solo in un piccolo racconto che parla di un fotografo che, quando io ero ragazzino, ma ragazzino proprio 10 anni così, e vivevamo in campagna, a due passi dalla città di Marsala, passava un signore con una motocicletta che si chiamava una moto Gilera, e grideava fotografie, fascismo, fotografia, e la gente usciva fuori e si faceva fotografare. Lui fotografava e spesso veniva pagato con uova, che ne so, broccoli, quello che aveva la gente, e lui portava le foto il mese successivo, ogni mese passava. Ecco, c'era questo personaggio, e un giorno succede un piccolo equivoco. Un signore che proprio abitava accanto a casa di mia nonna, pensò che, poverino, aveva l'aterosclerosi, pensò che la fotografia della moglie, il fotografo l'aveva, adesso si sarebbe ritoccata, fatta venire più bella di com'era. Ebbe un moto di gelosia e voleva uccidere il
fotografo. E infatti dice: se non volete un coltello infilato nel cuore davanti a questa porta, non vi dovete più fermare.
Insomma, e quello naturalmente, poverino, non si fermò più lì davanti.
Certamente. Questo libro è un libro pieno di colloqui. Comincia con un colloquio proprio col farmacista Pipitone, che ritroveremo nel corso di questa narrazione, con la domanda: caro Passalacqua, hai visto ieri sera la televisione? Ora, era una domanda che negli anni 50 e 60, forse anche 70, era ancora normale. Oggi come oggi potremmo dirlo a proposito dei reality o delle partite di calcio, poco più, Diego Mormorio.
Sì, è vero. Anche fino agli anni 90 il dottor Pipitone in realtà si fa riferimento a questa cosa che sono i talk show, invenzione, mi pare, non so, negli anni 80-90 hanno cominciato a parlare tutti questi professoroni che la dicono lunga su tutto, che sanno tutto di tutto. Ecco, a questo si riferisce il farmacista Pipitone quando parla. Ed era un personaggio, un personaggio che io ho conosciuto. C'era un farmacista che aveva questa abitudine di parlare con il suo aiutante, e faceva delle domande, però non necessitavano delle risposte su queste domande, perché lui faceva le domande e si dava anche lui le risposte, no? Perché aveva tutto il discorso nella testa compiuto. Sì, era un signore, questo che, di cui io ricordo, che odiava i talk show, però se le vedeva per arrabbiarsi, quasi si verrebbe da dire, cioè ascoltava tutti questi e poi diceva questo: ma sono sempre gli stessi. E si meravigliava del fatto che fossero sempre gli stessi a intervenire, no? Questo è
Diego Mormorio. Devo dire che abbiamo scelto la giornata ideale per raccontare questo libro, e le spiego perché. Perché in questo momento noi siamo chiusi in studio, ovviamente, e là fuori c'è un vento straordinariamente molto presente da diversi giorni, ma in particolar modo oggi. E la parola vento mi porta dentro il suo libro. Senza venti nel nostro pianeta non ci sarebbe vita. In ogni luogo io vado cercandoli, in tutto il mondo, essi contribuiscono a determinare il paesaggio e la cultura. Ecco, e la parola venti soffia, e in maniera prepotente anche, dentro la sua narrazione.
I venti a me piacciono tantissimo e mi hanno segnato in qualche modo, perché io tanto quando vado in un posto annuso l'aria, dico, per capire che venti soffiano in quel luogo. E sempre c'è un vento, o a volte anche due, se uno sta un periodo in un luogo, vede, capisce che non c'è un solo vento, ce ne sono sempre almeno due. Io sono cresciuto in una città che da appunto Marsala, che è Marsala, e che ha almeno 300 giorni l'anno vento, sempre vento. Ma questo vento non è cattivo, non è assolutamente... Questo vento fa sì che la campagna marsalese respira in maniera tale da essere produttiva, a fare delle buone uve, per fare innanzitutto in Marsala, ma anche poi altri vini. E poi il vento, sì, il vento bisogna mettersi ad ascoltarlo, a sentirlo, a odorarlo, perché i venti odorano delle cose, delle piante, dei fiori che hanno attraversato. E ecco che per me il vento è stato quasi una mania, nel senso che io mi metto seduto in un posto e mi ricordo che il mio povero papà mi diceva: ma che fai così seduto in mezzo al vento? Lo ascolto. E quello, mio papà si faceva un po' l'idea, dice: ma questo è matto.
È bella però la domanda. Che ne fa? Che fai lì seduto in mezzo al vento? È un'immagine quasi fotografica, no? Quella che ha detto riferendosi a suo padre. Ma a proposito di vento e a proposito di animali, andiamo a conoscere almeno un animale che sfrutta il vento, il falco, e tra questi il falco pellegrino.
Ah, il falco. Adesso purtroppo ne sono rimasti pochi, ma quando io sono in macchina e ne vedo uno, mi fermo a guardarlo, accosto la macchina e mia moglie mi dice sempre: ma ogni volta che c'è un uccello, no, un falco, perché non è un uccello il falco è il re del cielo per me. Ho visto le aquile sulle Alpi qualche volta, però l'aquila è bellissima, è un uccello, ma il re per me è il falco che poi mi rimanda a Federico II. Io ho adorato la figura e ancora adoro la figura di Federico II, che ha scritto un trattato sulla falconeria. E dunque il falco, ecco, qui quando sono a Roma non vedo mai, non mi è dato mai vedere dei falchi. Ci saranno forse, ma la città è troppo grande per poter scorgere.
A Roma gabbiani, piccioni e rondoni, potremmo dire, quello che si trova in cielo.
I gabbiani sono una disgrazia, un castigo di Dio. Sono uccelli ormai invadenti, non c'hanno più niente di poetico, che in mezzo alla monnezza, sono uccelli da mondezzai. Pensi che vicino a casa mia c'è il negozio che vende la carne, il macellaio, davanti c'è. Ci sono le macchine parcheggiate e davanti alla macelleria c'è sempre un gabbiano gigantesco messo sul tetto di una macchina che aspetta di prendere qualcosa dal macellaio. Io lo guardo perché c'è un potente, perché forse uno dei più grossi sta là e gli altri non si devono fermare perché lui li scaccia. Non mi sembra un essere molto simpatico.
Anche questo forse Diego Mormorio è un segno dei tempi, no? Di questi animali che non sono più animali, e questi gabbiani che non sono più così romantici come li abbiamo conosciuti, soprattutto nel famoso romanzo Il gabbiano Jonathan Livingstone. Andiamo per alcuni istanti sull'immagine di copertina. A proposito di uccelli, che cosa ci dice questa immagine, Diego Mormorio?
Ci dice due cose. Intanto la mia passione per la ceramica. Questa è una ceramica di Caltagirone, fatta da un maestro di Caltagirone che si chiamava Alessi, ed è una ceramica che io comprai non a Caltagirone, ma a Erice. Un giorno che stavamo passeggiando con mia moglie, c'era ancora la lira, c'era ancora la lira. Io mi sono innamorato di questa civetta che ho visto, queste civette che ho visto nella vetrina di un negozio, e dissi: la devo comprare. E disse: quanto costa? 150.000 lire. Allora c'era la lira, e 150.000 lire erano, insomma, non era, era una bella cifra. E dissi: la devo comprare, e la comprai. E questa ceramica è stata sempre accanto a me, io lo tengo qui a casa, e ho voluto che ci fosse questa. Però guardi, c'è la civetta, e per me è importante, è un ricordo anche, il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, e far ricordare a me Leonardo Sciascia, insomma. E poi è una bellissima ceramica, le dico, lei la dovrebbe vedere dal vivo, come si dice adesso, no?
E certo, poi le ceramiche di Alessi sono ceramiche, tra l'altro, anche molto molto note per avere interpretato e reinterpretato con grande rigore la tradizione mediterranea, quindi è un marchio artistico molto molto importante. Diego Mormorio, autore del libro Di cose, fatti, animali siciliani, il libro pubblicato da Vagliano Editore. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ah, che cosa sto leggendo?
Sì.
Sto leggendo due libretti su Kafka. Due libretti su Kafka, uno pubblicato da Sellerio, e l'altro è un libro, non ricordo l'editore, però un libro piccolino, questo mi fa. E poi io, tutti i giorni ho sempre accanto a me autori vicinissimi e lontanissimi, come Cioran e Platone. Io sto Platone lo considero quasi un amico.
È bello, bello sentir dire sto Platone, lo considero quasi un amico. Quindi è vicinissimo, Platone a questo punto lo deve considerare vicinissimo, non lontanissimo.
Ma sì, però rispetto ai due, Cioran e Platone, sì, per me, insomma, sono questi due sono vicinissimi. Anche se sono morti uno da tanto tempo, l'altro un po' di meno, io li sento vivi, come se fossero io soprattutto, devo dire, lei mi considererà un po' matto, ma le persone morte io le sento più vicine, insomma, da quando è morto mio papà, per esempio, io gli voglio più bene. È una cosa incredibile, non riesco a, e me lo dovrebbe spiegare uno psicologo questo, perché gli voglio più bene, e io penso a lui come, insomma, come se fossi un ragazzino e lui è il mio papà, perché noi in Sicilia una volta non c'era questa, i genitori erano sempre un po', soprattutto i papà, un po' distaccati dai figli, non era che i figli si lanciavano insomma a fare carezze, cose. Adesso che è morto, io immagino che di mettergli la mano sulla spalla, prenderlo sotto braccio, insomma, è così che, e dunque mi succede anche con personaggi morti da molto tempo, come il signor Platone, che è quasi forse un vicino di casa per me, e certe volte io dico: chissà che direbbe in questo caso Platone, oppure più frequentemente mi dico: chissà che direbbe il professore, intendendo per professore Leonardo Sciascia. Io l'ho sempre chiamato professore.
Platone forse ci direbbe: andate tutti un po' in caverna, pensate un po' insieme tutti quanti, e poi riuscite dalla caverna e rinnovati, forse.
Forse sì, ci direbbe sì. questo ce lo direbbe, perché qui siamo veramente messi male, purtroppo siamo messi male, e qualcosa dovremmo fare per metterci un po' meglio, ma speriamo tanto. Io tengo tanto nei giovani, credo tanto che il futuro, questi giovani possano fare qualcosa di meglio di quello che abbiamo fatto noi. Io sono ormai, avendo 70 anni, mi considero, ho fatto il mio, se non dal punto di vista, perché adesso mi dedico moltissimo alla scrittura, e dunque se posso fare qualche cosa è nel campo della scrittura, ma per cambiare il mondo ci vogliono, non ci vogliono, come dice il farmacista, insomma, i libri non cambiano il mondo.
Non cambiano ragione. Il mondo, però forse aiutano a cambiarlo.
Aiutano e ti mettono di fronte a quello che sei, se sei intelligente e arrivi a capirli, perché ci sono persone che leggono, ma me lo lasci dire, non capiscono, perché leggono non con l'idea che il mondo va cambiato, ma con l'idea di passare un po' di tempo, perché i libri come passatempo, mentre i libri per me sono sempre stati, come dice lei, uno stimolo al cambiamento del mondo. Ma poi capisco che con tutti i libri che abbiamo avuto il mondo dovrebbe essere perfetto, come dice il farmacista. E invece noi non siamo perfetti. Lui dice, giustamente, noi siamo, la nostra società è migliore di quella greca. Ma no. Quello che stiamo vedendo in questi giorni è terribile. Altro che me. E non è che loro fossero perfetti, sti greci, perché perfetti non erano, per nulla. Ma insomma, noi siamo più imperfetti, secondo me. Insomma, non sono, come lei vede, è troppo ottimista, no? Però speranzoso, questo sì.
La famosa docta spes, come si diceva un tempo, Diego Mormorio. Potremmo chiudere questa conversazione prendendo spunto da un'email, perché in questo libro c'è anche un bel dialogo in email. Caro dottore, sono io che devo ringraziarla. E la ringrazio proprio di cuore del tempo che ci ha dedicato, Diego Mormorio, partendo dal libro Di cose, fatti e animali siciliani e poi andando anche giustamente oltre il libro. Buona giornata.
Grazie tante.